Il radiogiornale.
Trump si prende un paio di settimane per decidere se intervenire nella guerra. Stati Uniti e Iran hanno già avuto contatti diretti. È cominciato agli Stati il dibattito sulla neutralità della Svizzera. I contrari a iscriverla nella Costituzione prediligono uno strumento più flessibile. Il patto europeo sull'asilo arriva in Parlamento. Il nazionale ha respinto il meccanismo di solidarietà per una ripartizione più equa dei richiedenti fra gli Stati. Art Basel coinvolge fino a domenica l'intera città con eventi e performance e la fiera punta a un'edizione in Qatar. Ben ritrovati all'ascolto da Maria Armanda Trezzini. Teheran e Washington hanno avuto contatti diretti durante la guerra con Israele. La Casa Bianca ha confermato che l'inviato speciale americano Witkoff ha telefonato più volte al ministro degli esteri iraniano Araghchi. Per Donald Trump la possibilità di negoziare con la Repubblica Islamica è sostanziale. La portavoce Caroline Levitt ha inoltre annunciato che il presidente degli Stati Uniti si prenderà 2 settimane di tempo per decidere se intervenire o meno nella campagna militare. Sempre stando a quanto riferito dalla Casa Bianca, Teheran dispone di tutto il necessario per costruire una bomba atomica. Secondo l'amministrazione americana, gli esperti sono in grado di produrla in un paio di settimane. Israele intanto si prepara a nuove rappresaglie. Il Ministero della Salute ha chiesto di preparare un piano per l'eventuale uso di gas tossici e misure immediate per ridurre il numero di pazienti dopo il missile che ieri mattina ha danneggiato l'ospedale di Beersheva. Emiliano Boss.
Il missile ha colpito il presidio ospedaliero di Soroka, dove si trovavano 650 pazienti, quasi tutti comunque già evacuati ai piani inferiori. Per fortuna si contano solo feriti lievi. Comunque le immagini di questa colonna di fumo sull'ospedale hanno subito invaso social media e televisione qui in Israele. Tra le reazioni più pesanti, il ministro della difesa Katz ha detto che Ali Khamenei è il responsabile e che alla guida suprema iraniana, citiamo, non deve essere più permesso di sopravvivere. C'è sgomento e indignazione in Israele perché un ospedale non era mai stato colpito direttamente, a differenza di quanto accade nella confinante striscia di Gaza. Al ministro della salute israeliano Miki Zohar, che ho incontrato mentre era in visita proprio all'ospedale di Beersheva, ho fatto notare che secondo l'ONU soltanto 17 dei 39 ospedali di Gaza sono in funzione, parzialmente, a causa dei bombardamenti israeliani negli ultimi 20 mesi. Questa è la sua risposta.
Which is your answer, sir? We keep safe as much as we can, innocent people also in Gaza. We also call them to evacuate before we bomb because
noi
we don't
facciamo
want
il
damage.
Possibile per tenere al sicuro le persone innocenti anche a Gaza. Prima di bombardare, li facciamo evacuare. Il nostro è un esercito morale. Cerchiamo di non ferire, di non far male alle persone innocenti. Questa è la grande differenza tra noi e l'Iran, che bombarda un ospedale sapendo di poter uccidere le persone. Fine della citazione del ministro. Per contestualizzare le sue parole, concludo aggiungendo che i bombardamenti dell'esercito israeliano su Gaza hanno comunque provocato in questi mesi la morte di almeno 645 operatori sanitari.
Ed è di poco fa la notizia di un'esplosione nella residenza dell'ambasciatore norvegese in Israele. Al momento non risultano feriti. Stando alle prime informazioni raccolte dai media locali, l'edificio è stato danneggiato dal lancio di una granata. Zelensky ha affidato ieri al generale Gennadi Shapovalov il comando delle forze di terra. Il suo predecessore si era dimesso dopo il sanguinoso attacco russo a un campo di addestramento. Il presidente ucraino ha chiesto al 47enne, che è stato anche addetto militare in Germania, di portare cambiamenti nell'esercito in lotta da oltre 3 anni per respingere l'avanzata di Mosca. Trump ha firmato un nuovo ordine esecutivo, il terzo, per prorogare di altri 90 giorni il termine previsto per la chiusura di TikTok negli Stati Uniti. Washington punta un'intesa sulla protezione dei dati con la casa madre cinese ByteDance. Ieri il Parlamento a Berna ha cominciato a discutere del patto europeo, riforma che pone le basi per una cooperazione solidale tra gli Stati in Europa e per una gestione più efficiente dei flussi migratori. Uno degli aspetti centrali è il cosiddetto meccanismo di solidarietà nei confronti dei paesi di approdo, meccanismo che il Consiglio nazionale non vuole. Monica Fornasie.
Con il patto sulla migrazione e l'asilo, l'Europa vedrà diminuire il numero di ingressi di persone che non soddisfano le condizioni e non hanno bisogno di protezione. Questo è l'obiettivo. La Svizzera deve adottare parte degli adeguamenti, in particolare quelli procedurali. Altri aspetti, invece, non sono vincolanti. E tra questi c'è il meccanismo di solidarietà, voluto per sgravare i paesi mediterranei di primo approdo, come l'Italia, prevede una ripartizione più equa dei richiedenti l'asilo fra gli stati. Il governo proponeva di parteciparvi su base volontaria, anche solo se gli stati rilevanti per la Svizzera dal punto di vista migratorio, come appunto l'Italia, rispettano Dublino.
Der Solidaritätsmechanismus ist ein zentrales Element dieses Paktes.
Il meccanismo di solidarietà è un elemento centrale del patto, ha spiegato il consigliere federale Beat Jans. È il motivo per cui gli stati lungo le frontiere esterne Schengen sono disposti ad accettare nuovamente i casi Dublino. Partecipando al meccanismo di solidarietà facciamo gli interessi della Svizzera. Proposta che per finire non ha trovato i favori del Consiglio nazionale. 84 i voti contrari, con l'UDC che si è opposta compatta, contro 81 e 20 astensioni, in particolare dai ranghi del PLR. PLR che in alternativa a un no al meccanismo, qui a spiegarlo è Christian Wasserfallen, proponeva solo un sostegno finanziario agli stati che rispettano l'accordo di Dublino. Il dossier passa ora all'altra Camera.
Ieri la Banca Nazionale Svizzera ha nuovamente allentato la sua politica monetaria, azzerando il tasso guida. Per la sesta volta di fila ha agito in linea con le attese della stragrande maggioranza degli analisti. Con questa manovra la BNS vuole sostanzialmente dare uno slancio all'economia, incoraggiando consumi e investimenti. Chiedere in prestito denaro sarà più facile, mentre tenere i soldi in banca sarà meno vantaggioso. Stop alle sanzioni e via libera alle alleanze militari in caso di attacco alla Svizzera. Agli Stati è cominciato il dibattito per iscrivere nella Costituzione la neutralità, che per i contrari deve restare uno strumento flessibile. Da Berna Annariva.
Di recente, molto di recente, la Svizzera ha dovuto tornare a confrontarsi con il suo essere neutrale, motore scatenante, lo scoppio 3 anni fa della guerra in Ucraina. A questo è seguita, non senza tribolazioni, la ripresa delle sanzioni europee contro Mosca, una mossa che non è piaciuta ai sostenitori dell'iniziativa sulla neutralità, tra i quali figura il consigliere agli stati UDC Marco Chiesa.
Negli anni abbiamo sentito sempre nuove definizioni da neutralità attiva, neutralità cooperativa, tutte formule seducenti ma finalizzate a privarla del suo contenuto reale. O si è neutrali oppure si partecipa, perché la neutralità o è integrale o non possiamo più parlare di neutralità. Non esiste una neutralità a geometria variabile.
L'iniziativa chiede di iscrivere nella Costituzione 1. Il concetto di neutralità perpetua e armata, 2. L'impossibilità della Confederazione di aderire a sanzioni contro stati in guerra, a meno che non si tratti di sanzioni ONU, che Berna è tenuta a riprendere, e 3. Limitare la possibilità di una cooperazione con un'alleanza militare o di difesa ai soli casi di un attacco diretto contro la Svizzera. Dai primi interventi pare però che il sostegno all'iniziativa sia contenuto. Persino il PLR, in un comunicato, parla addirittura di un'iniziativa pro-Putin. Nel suo intervento, il liberale radicale Matthias Michel opta però per toni più concilianti. Sancendo il concetto di neutralità nella Costituzione, si rischia di prendere come parametro un certo tipo di momento storico o determinati tipi di conflitto. Non si considerano a sufficienza le situazioni in continua evoluzione o che mutano in maniera incerta.
genügend.
Anche il Consiglio federale respinge l'iniziativa. Il centro propone però un controprogetto che potrebbe anche passare. Questo si limita tuttavia a voler iscrivere nella Costituzione quella che i promotori reputano la prassi attuale, vale a dire: uno, che la neutralità è uno strumento per garantire l'indipendenza e la sicurezza della Svizzera, e due, che contribuisce alla risoluzione dei conflitti.
Altra battuta d'arresto per lo sviluppo dell'energia fotovoltaica in Svizzera. BKW rinuncia all'impianto previsto di Zschingl nel comune di Schattenhalb nell'Oberland bernese e si concentrerà su quello di Monsol-Saint-Imier nel Giura bernese. Sulla decisione hanno inciso in particolare le opposizioni di autorità e ambientalisti, l'incertezza economica e i tempi stretti imposti dal cosiddetto Solar Express, il programma di ampie sovvenzioni della Confederazione. Importante sequestro di droga ieri al valico di Chiasso Brogeda. La Guardia di Finanza ha arrestato due brasiliani che su un'auto con targhe portoghesi trasportavano 18 kg di cocaina, rinvenute anche due pistole e diverse munizioni. Per 4 giorni Basilea torna ad essere la capitale mondiale dell'arte contemporanea. Fino a domenica la fiera di Art Basel accoglie pubblico, collezionisti e mercanti da tutto il mondo. Emanuela Burgazzoli.
La sfida più grande è essere ogni anno all'altezza delle aspettative del pubblico, che l'anno scorso aveva fatto registrare 91.000 presenze, e soprattutto di quelle dei collezionisti. Alla Fiera di Basilea si vende e si compra arte dei primi decenni del Novecento fino ai contemporanei, ma gli standard sono alti. 289 gli espositori selezionati, soltanto uno dal Canton Ticino. Del resto uno stand espositivo può costare fino a 100.000 franchi, ma essere presenti alle fiere resta fondamentale. Le gallerie arrivano a realizzare fino al 70-80% della loro cifra d'affari annuale. Sull'edizione 2025 pesano però le incertezze congiunturali, conflitti, guerre commerciali, caos sui dazi doganali, che hanno già condizionato l'andamento del mercato, un mercato che resta dominato dagli Stati Uniti. Così nel 2024, dice l'ultimo report di UBS, si è confermato il calo di vendite mondiali del 12%, attestandosi a 57,5 miliardi di dollari, il livello più basso dopo il 2020. Un calo marcato di transazioni, quasi il 40%, riguarda la fascia più alta del mercato. Parliamo di opere il cui prezzo è superiore ai 10 milioni di dollari. In questo senso significativa la mancata vendita di una scultura di Giacometti a un'asta pubblica a maggio. In progressione invece le transazioni per opere inferiori ai 50.000 dollari, conseguenza di cambiamenti strutturali. Collezionisti più giovani, sempre più digitali, quasi un quinto delle transazioni globali ormai si realizza online, interessati più all'esperienza e meno all'oggetto. Appare dunque strategica la decisione di espandersi anche in Qatar, a Doha. Obiettivo: profilarsi su un mercato dinamico in piena espansione, si pensi alla consolidata Art Dubai o al Louvre di Abu Dhabi, con una comunità di facoltosi collezionisti e una fitta rete di gallerie. Art Basel intanto si prepara a stupire anche il pubblico di appassionati con le 70 opere monumentali di Unlimited, uno degli appuntamenti più attesi insieme a Parkour, percorso espositivo allestito negli spazi urbani, e anche trasformando la Messe Platz in un'opera d'arte a cielo aperto, quest'anno affidata alla pittrice tedesca Katharina Grosse, famosa per i suoi grandi dipinti a spray realizzati in situ.
La Svizzera ha restituito all'Italia alcuni beni culturali importati illegalmente: monete antiche, un affresco romano, una statua di Ercole e un piatto in ceramica etrusco rientrano tra gli oggetti che erano stati confiscati dalle autorità. E siamo all'attualità sportiva con David Conti.
Ben ritrovati. Cambia la maglia gialla al Tour de Suisse, finita sulle spalle di Vauclin dal connazionale francese Grégoire, successo in occasione della quinta tappa vinta dal britannico Only, che sul traguardo di Santa Maria in Val Calanca ha preceduto allo sprint il portoghese Almeida. Nel basket, seconda sconfitta in altrettante partite agli europei femminili per la Svizzera, battuta questa volta dalla ben più quotata Turchia, 91-67 il risultato finale. Nel tennis, clamorosa eliminazione di Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Halle sull'erba. L'italiano numero uno al mondo è stato sconfitto in 3 set negli ottavi dal kazako Bublik, eliminato proprio da Sinner nei quarti di finale del Roland Garros. Nel calcio, il 29enne spagnolo Carlos Cuesta è il nuovo allenatore del Parma. Alla Mondiale per Club invece Palmeiras Al Ahly 2-0, partita interrotta per il gran caldo In rimonta, l'Inter Miami ha battuto 2-1 il Porto grazie al gol di Messi su punizione. Agli europei di spada a Genoa, la Svizzera ha vinto l'argento nel concorso a squadre femminili. Infine, nella pallanuoto, i quarti di finale dei play-off di National League dei Lugano Sharks sono cominciati con una sconfitta di misura 16-15 contro il Ginevra.
E prima di salutarci diamo uno sguardo al tempo. Oggi sarà soleggiato in tutta la Svizzera, nel pomeriggio in montagna sviluppo di cumuli con possibili rovesci o temporali isolati. Nella notte a sud minime sui 19 gradi, a nord 15. In giornata le massime raggiungeranno i 31 gradi. E da parte nostra è tutto, grazie dell'attenzione e buonanotte.